Leggiamo insieme nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 13, il verso 31. Leggiamo nell'Evangelo di Matteo, capitolo 13, verso 31. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Stiamo comodi. È una delle cosiddette sette parabole del regno. Ci spiegano, anche se in parabola, i concetti del regno di Dio. Questa in particolare ci parla del carattere estensivo del regno di Dio. Una parabola è un racconto umano con un significato celeste e dunque è pur sempre e comunque sempre un racconto umano. Un racconto in cui il Signore vuole darci dei suggerimenti e delle spiegazioni. Delle spiegazioni che ci vengono da un racconto racchiuso in due versetti, abbiamo visto, il 31 e il 32 dell'Evangelo di Matteo, capitolo 13. Nel verso 31 leggiamo ancora: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. È simile a un granello di senape. Quindi questo racconto, questa parabola, non indica chi è il granello di senape, ma cosa fa il granello di senape. È importante per non lasciare vagare troppo la fantasia, le interpretazioni, le spiegazioni, alcune addirittura bizzarre. Ma la cosa che ci colpisce è che a fare questo è un uomo. E dunque viene ribadito il concetto che il regno di Dio viene predicato, viene instaurato in mezzo e in mezzo alla terra attraverso uomini. Dio poteva scegliere degli angeli che non avevano i nostri difetti, ma egli ha scelto che un uomo facesse questo, con le sue limitazioni, con le sue problematiche, con le sue perplessità, con i suoi dubbi. Ma quest'uomo fa questo, sembra, con grande consapevolezza. Non lo immaginiamo come uno che ne aveva uno di questi granelli di senape e dice: ora ci provo, lo getto là, vediamo che succede. Egli sembra andare con una certa comprensione di quel che sta per fare. Lo prende e lo semina nel suo campo, nel suo orticello. Tutti noi dovremmo avere un campo che sia nostro, un ambito dove operare, un orticello dove lavorare. Oh, indubbiamente è stato fatto notare dagli studiosi della Bibbia, tutti i cristiani credono nell'importanza della missione del regno di Dio da stabilire nelle missioni. Molti ci credono al punto di mettere un sacco di soldi, altri ci credono al punto di lasciare tutto e partire e andare nelle terre lontane, ma forse questa parabola vuole insegnarci che il suo campo è proprio quell'orticello vicino a casa nostra, la casa della vicina, il figlio, la figlia, il nipote, la nipote, il negoziante dove ci serviamo di solito. Qualche volta ci sembra necessario partire e andare in una estrema borgata dell'Africa deserta, magari in una nazione dove ancora per predicare il Vangelo si corre il rischio della vita, e dimentichiamo il suo campo, dimentichiamo l'orticello di casa nostra, dimentichiamo il nostro vicinato. È a questo che Gesù pensava quando disse: riceverete potenza e mi sarete testimoni, e in Gerusalemme, cioè casa nostra, e poi in Giudea, Samaria e fino alle estremità della terra. Il racconto qui ci narra di un seminatore e di un seme, un granello di senape. È più piccolo, pensate, di una testa di spillo. In Oriente giungeva a quel tempo ad avere un'altezza di 3 metri e più e superava le piante di grano ed anche quelle di orzo. E tutto questo da un minuscolo seme che ci ricorda quanto è grande il Signore, che ci ricorda quanto è potente Dio, che ci ricorda che le vie del Signore sono imperscrutabili e che il regno di Dio può progredire non necessariamente attraverso grandi uomini dotati di grandi capacità, ma attraverso il più semplice dei credenti, la più semplice delle credenti, un granello di senape. È una pianta annuale che è simile a un albero per l'aspetto legnoso che assumono i suoi rami e il suo fusto, differenziandosi così da tutte le altre erbe. Ma abbiamo letto nel verso 31: un uomo prende e semina nel suo campo, quindi è di sua proprietà. Ci piace ricordare le parole dell'Apocalisse riferite a Gesù: sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E dunque il campo poi, in fin dei conti, nella sua proprietà è di Gesù, che ha pagato per esso. Noi dobbiamo solo scegliere nell'ambito di quel campo dove lavorare, fino al punto da definirsi il nostro campo. Il diavolo avanza delle pretese riguardo al campo del mondo e un giorno ci ha provato persino con Gesù. Lo portò sopra un monte altissimo a Gesù e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Ma il mondo non è suo, al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Gloria al Signore nel suo campo. Perché scelse di piantarlo proprio lì, in quella porzione di campo? Perché l'orto, più che gli altri suoli che aveva, era in una posizione ideale per lo spazio, il calore, la luce, la pioggia che godeva. E non dobbiamo andare a cercare un campo migliore chissà dove. Quel campo di cui abbiamo necessità è proprio vicino a noi, è proprio attorno a noi. Ma qui non c'è solo il racconto di questo carattere estensivo del regno nella parabola del granel di senape, ma anche la sua spiegazione. La spiegazione è che l'estensione di questo regno di Dio sarà contenuta fino al ritorno del Signore Gesù. Oggi è un'estensione piccola in relazione, in proporzione al numero degli abitanti del mondo. E Gesù l'ha detto qui nella parabola: esso, verso 32, è il più piccolo di tutti i semi. Gesù non ha parlato di grandi numeri. Gesù anzi ha detto: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Indubbiamente, rispetto a quelli che dicono no, i cristiani, anche se sono moltissimi, sono comunque in percentuale minima rispetto a tutti gli altri. Ma presto viene il giorno in cui il regno di Dio non sarà più di piccole dimensioni. Presto viene il giorno in cui, come dice il verso 32, quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diventa un albero. Il profeta Abacuc profetizzò dicendo: la conoscenza della gloria del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare. E dunque presto viene il giorno in cui tutti gli uomini sapranno, tutti gli uomini godranno della conoscenza di questa preziosa realtà, che Dio è il re e che ha un regno e che, come Gesù spiegò a Pilato, non è di questo mondo. Ma Dio sia lodato, perché in questo mondo molti tra gli uomini sono chiamati e invitati e gli dicono sì. Tutti gli altri sono chiamati e invitati e purtroppo dicono no. Per la grazia del Signore noi vogliamo pregare e dire: Signore, fai che io sia del gruppo di quelli che dicono sì all'invito del regno. Benedetto il suo nome. Abbiamo letto: tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Il regno è grande, indubbiamente, perché comunque vi appartengono tante persone. Non è grande però nel senso dei regni terreni, umani. Ci fu un re babilonese dal nome Nabucodonosor che si sentì spiegare dal profeta l'albero alto e robusto al punto che la sua altezza giungeva al cielo. Sei tu, o re Nabucodonosor. E così gli venne spiegato che lui era quella sommità di questo grande albero alto e robusto. Ma il regno di Dio, la Chiesa del Signore, non ha niente a che fare con l'altezza dei regni terreni. Tant'è vero che Nabucodonosor passò, morì, e prima ancora di passare e morire fece delle esperienze di pazzia che lo portarono a credersi e comportarsi come una bestia, finché la ragione gli ritornò e lui ammise che aveva sbagliato a prendersi la gloria, perché tutta la gloria, l'onore, la potenza e il regno, egli confessò, appartengono al Dio di Israele, al Dio di Daniele. Sì, questo regno di Dio è grande, ma non nel senso terreno. Altra grande potenza militare e politica dell'antichità fu l'Egitto, e fu al suo re, al faraone, che il profeta Ezechiele profetizzò dicendo: l'avevo reso bello per l'abbondanza dei suoi rami. A chi dunque somigli tu per gloria e per grandezza? Tu sarai precipitato, o faraone. Perché quando un uomo arriva a proclamarsi Dio, quando un uomo arriva a ritenersi il numero uno, pari fra gli dèi, a colloquio con le divinità come divinità, allora quest'uomo deve necessariamente, obbligatoriamente, essere rimosso da Dio, che non può accettare che ci sia qualcuno che si prenda il numero uno, perché il primo posto è di Gesù, onde in ogni cosa egli abbia il primato. Gloria al suo nome. L'estensione del regno sarà contenuta fino al ritorno di Gesù. Ma qui impariamo anche che l'estensione del regno è tale nonostante gli umili inizi. Ci sono ovviamente in queste sette parabole del regno spiegazioni diverse. Solamente due, quella del seminatore e delle zizzanie, furono spiegate da Gesù. Le altre no. E quando Gesù non ha voluto spiegare lui il senso, è perché ha voluto lasciare una certa libertà negli insegnamenti che si potevano ricavare e ricavare dalla parabola stessa. Sicuramente molti vedono in questo seme Gesù, il seme vivente da cui nasce la Chiesa, ma proprio perché Gesù in quel semino, la lezione sarebbe, ed è sicuramente tale, che Gesù sarebbe stato un personaggio umile, e lo fu nella nascita, lo fu nella crescita, lo fu persino nel predicare, lo fu addirittura nella sua morte, lo fu nella nascita, perché è scritto che Maria diede alla luce suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Non nacque in un hotel a 5 stelle, non nacque nel palazzo del re a cui avrebbe potuto chiedere ospitalità, ma nacque invece lì in una mangiatoia. Quando predicò non annoverò, non contò a migliaia in gran numero colti, ricchi, uomini potenti. Tra loro c'è stato qualche medico, Luca, qualche dotto, Paolo, C'è stato qualche esattore delle tasse, Matteo. Ci sono stati molti pescatori, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea. Ci sono state persone le più diverse, ma non emergevano in tanti quelli che occupavano posti di rilievo, tanto che alle guardie meravigliate del messaggio di Gesù, che tornarono a dire alle autorità clericali che li avevano mandati e avevano detto nessuno mai parlò come costui, le autorità clericali risposero con i rappresentanti del loro partito, i farisei: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. È terribile che queste parole vengono dalla bocca di persone che avevano la responsabilità di questa eventuale maledizione. Se il popolino non conosceva la legge ed era maledetto, la colpa era di chi aveva le chiavi del regno e non entrava e non faceva entrare. Ma Dio sia lodato, perché prima a Pietro, poi a tutti gli apostoli e poi a ogni cristiano del mondo il Signore ha dato le chiavi del regno, e con la predicazione del Vangelo apriamo e le persone possono entrare liberamente, numerosamente, immediatamente. Appena il messaggio del regno viene proclamato, tante persone possono dire: eccomi, io voglio accettare Gesù Cristo. Gloria al suo nome. L'estensione del regno, nonostante gli umili inizi, ci viene insegnata vedendo in Gesù il seme vivente da cui nasce la Chiesa, con un capo che è estremamente umile nella nascita, nella predicazione e persino nella sua morte. Dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi umili abiti. Ma noi vogliamo anche prendere la lezione di una Chiesa istituzione umile. Nulla a che fare con l'oro, con gli stucchi luccicanti, con i pavimenti lussuosissimi, con i tappeti preziosissimi, con le gemme risplendenti. Nulla ha a che fare con tutto questo alla Chiesa. Questa parabola ci insegna che il regno e la Chiesa di Dio ha una estrazione umile. È scritto che capivano che i discepoli di Gesù erano popolani senza istruzione e riconoscevano che erano stati con Gesù. Gloria al suo nome. Vogliamo però anche raccogliere la spiegazione di questa parabola, che il regno è comunque grandemente esteso. Proporzionalmente al numero dei peccatori increduli che rifiutano il Vangelo del regno, indubbiamente c'è una disparità di proporzioni, ma in ogni caso sono milioni e milioni i cristiani e i credenti di ogni tempo che hanno accettato il Vangelo. La nostra Bibbia parla in Atti capitolo 1 di circa, neanche precisamente tanti, 120 persone, e già il capitolo 2 dice che furono aggiunte a loro, come risultato del sermone predicato dall'apostolo Pietro, 3.000 persone. E poi è specificato che altri 2.000 vennero, e vennero in seguito a un miracolo ad aggiungersi alla fila dei santi, e un'intera moltitudine accorreva, è scritto nella Bibbia, ad ascoltare il Vangelo del Regno. L'apostolo Paolo nel capitolo 15 della sua lettera ai Romani scriverà: da Gerusalemme e dintorno fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. E che il Vangelo sia predicato dappertutto è sicuro, tanto che è scritto: quelli della casa di Cesare vi salutano. Anche addirittura nella casa dell'imperatore, dell'ostile imperatore, c'erano dei cristiani che amavano e servivano il Signore. Ma c'è sicuramente una ulteriore lezione qui in questa parabola, ed è che l'estensione del regno va a discapito della purezza totale del regno stesso. L'abbiamo letto: quando è seminato cresce e diventa più grande di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli. Per la grazia del Signore arriviamo dalle nostre attività nella casa di Dio, nella chiesa del Signore. E quando veniamo qui, diciamola tutta, riposiamo. Proprio come quegli uccellini che vanno a ripararsi, a rifugiarsi, a riposarsi presso quei rami ormai tanto grandi. Dio sia lodato perché questo è possibile. Era stato profetizzato: quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Saranno famosi come il vino del Libano. E dunque la promessa di Dio era che ci sarebbe stata della gente che avrebbe abitato alla sua ombra. Gloria al Signore. Non è forse vero che al termine di giornate lavorative intense, non è forse vero che al termine qualche volta anche di un giorno che dovrebbe essere di riposo come la domenica e per alcuni poi non lo è, noi veniamo qui senza forze, stanchi, ma all'ombra dei rami del Signore, della sua Chiesa, troviamo rifugio e riposo alle anime nostre. C'è chi ha voluto vedere in quest'ombra loro, dove possono ripararsi gli uccelli, qualche ulteriore spiegazione. E così alcuni pensano che si tratti degli angeli buoni. E siccome la senape è inadatta a ospitare i nidi e quindi lì non si può proliferare, alcuni hanno voluto vedere in questo gli angeli buoni, che appunto non hanno sesso e non possono proliferare. La fantasia umana è senza limiti. C'è addirittura chi ha voluto vederci gli angeli cattivi, ma dice che trovano riposo e si sa. Da sempre, per sempre sarà così. Gli angeli del male non troveranno mai riposo. La Bibbia dice di loro: quando lo spirito immondo esce, si aggira cercando riposo e non lo trova, perché il riposo si trova solo in Gesù. E il riposo è degli uomini che accettano Gesù. Egli continua a ripetere e a ripetere: voi tutti che siete stanchi ed aggravati, travagliati ed oppressi, venite a me ed io darò riposo alle anime vostre. Gloria al suo nome. Questi uccelli sono anche il tipo dei membri impuri del regno e della Chiesa di Dio, che gettano discredito sul popolo del Signore. Il libro dell'Apocalisse dice: è caduta Babilonia, il sistema cioè religioso apostata, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. È un'ulteriore lezione che viene a ricordare a tutti noi che indubbiamente la Chiesa non è perfetta. Noi apparteniamo a quelli che credono che uno vada nella Chiesa che gli viene più semplice frequentare. Più semplice frequentare per motivi geografici, logistici, più semplice da frequentare per la soddisfazione di ciò che riceve per cibo. E quindi non lanciamo anatemi su chi sceglie una chiesa invece di un'altra. Non crediamo nelle parrocchie obbligatorie. John Wesley disse: la mia parrocchia è il mondo. Ma indubbiamente e sicuramente il popolo del Signore è parte di quei credenti che onorano il Vangelo del Regno di Dio. E purtroppo dobbiamo dirlo: se qualcuno vuole frequentare la nostra Chiesa perché pensa che sia più perfetta di altre, si sbaglia. Anche la nostra Chiesa, come quelle di tutto il mondo, è composta da uomini, uomini fallibili, che possono commettere degli sbagli. E non sarà difficile trovare qui o lì un uccello impuro, qualcuno che faccia parte della Babilonia religiosa del mondo invece che della vera, schiera dei santi che è pura e immacolata dinanzi a Dio e si sforza di esserlo. Eppur tuttavia, oggi noi abbiamo da questa parabola il grande prezioso insegnamento che se scegliamo la giusta chiesa, quando verremo nella comunità dei santi, non verremo a contristare il nostro spirito, ma verremo a godere della gioia e della pace. Troveremo riposo sui lunghi rami che nel corso degli anni ormai si sono fatti grandi e capaci abbastanza per raccogliere anche te fratello, sorella, amica, amico, che vuoi entrare a far parte con noi della famiglia dei santi che ci onoriamo di essere. C'è qui qualche applicazione ulteriore ed è: Gesù non voleva essere un nuovo re come un nuovo Davide, cioè non si proponeva come un re militare, ci sarebbe stato il suo tempo per questo. Invece uno che con la nascita e fino alla morte ci ha insegnato l'umiltà. E ancora, impariamo che Dio ha un intento diverso riguardo all'opera missionaria. Ogni tanto esce fuori qualche società che si propone di raggiungere un certo obiettivo missionario e ci propone: avremmo bisogno di raccogliere questa grande cifra per questo grande progetto. Tutti i più grandi miracoli missionari sono accaduti in modo semplice invece, attraverso umili inizi. Basta un granello di senape, più piccolo di qualsiasi altro seme, e Dio potrà usare quel qualcuno. A volte abbiamo sentito degli umili cristiani dire: in tutta la vita ho solo parlato a uno di Gesù, e forse non ha mai saputo che proprio quell'uno a cui parlò di Gesù e che si convertì ha poi parlato di Gesù a migliaia e migliaia e migliaia di persone che hanno dato il loro cuore al Signore Gesù Cristo. Ricordo un missionario, un evangelista che stimavo molto e che è stato spesso anche qui, ora è andato col Signore in veneranda età. Qualcuno si avvicinò e era una persona semplicissima, gli diede in mano un opuscolo cristiano, glielo lasciò e se ne andò senza proferir verbo. Ma quest'uomo, che era un personaggio, un fotografo di Hollywood, si convertì e senza esagerare ha portato migliaia, migliaia, migliaia e migliaia di persone. Forse quell'umile donna non l'ha mai saputo che per quell'opuscolo che ha dato in mano a quell'uomo qualcuno ha accettato Gesù e ha portato altre migliaia di persone a Gesù. Chissà quante persone tra noi, concludendo, non saranno mai nomi famosi, non verranno mai fermati per strada e qualcuno gli dirà: io la conosco, l'ho vista, l'ho sentita, però in umiltà hanno distribuito la letteratura cristiana, hanno parlato di Gesù. Invece che fare shopping il sabato pomeriggio con gli altri giovani della chiesa, sono andati per le strade della città e hanno parlato del Signore. E quell'opuscolo forse dopo anni è stato letto o riletto e dei cuori si sono convertiti. Presto viene il giorno in cui quelli che ne avranno condotti molto alla giustizia risplenderanno come le stelle del cielo in sempiterno. Per la grazia di Dio il regno è arrivato fino a noi. Gesù ha ordinato ai suoi: guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato fino a voi. Una leggenda racconta che un uomo molto buono, ma con molti problemi fisici, viveva in campagna. La leggenda dice che un giorno gli apparve Gesù, che gli disse di spingere una grande roccia della montagna per un anno. Nel sentire quelle parole l'uomo rimase perplesso, ma ubbidì lo stesso a Gesù, facendo ciò che gli aveva ordinato. Cominciò a spingerla con tutte le sue forze, giorno dopo giorno, ma ovviamente non riuscì a smuoverla nemmeno di un millimetro. Dopo qualche settimana arrivò il diavolo che incominciò a mettergli dei cattivi pensieri nella mente. Perché continui ad obbedire a Gesù che ti fa lavorare tanto? Oltretutto in un modo così insensato? Lascia perdere. Sei stupido, quella roccia non si smuoverà mai. L'uomo invece, benché non comprendesse l'ordine di Gesù, continuò a spingere. Per tutti quei mesi, dalla mattina alla sera, spinse l'enorme roccia, ma senza muoverla. Nel frattempo il suo corpo si fortificava, le sue braccia e le sue gambe diventavano forti per lo sforzo di ogni giorno. In altri termini, in una sorta di fisioterapia, Gesù aiutò questo suo figlio nella difficoltà. Alla fine del tempo stabilito, l'uomo disse a Gesù: Signore, ho fatto quello che mi hai chiesto, ma non sono riuscito a smuovere la roccia neanche di un centimetro. E si sedette a piangere, pensando al suo fallimento. Gesù gli disse: Figlio mio, perché piangi? Ti ho chiesto solo di spingere la roccia, non di smuoverla. Sono soddisfatto del tuo lavoro. Ho ottenuto ciò che volevo per te e tu hai preso parte al mio piano. Molte volte anche noi consideriamo illogiche le situazioni della vita. Oggi però il Signore ci chiama a spingere senza importarci dei dubbi. Mettiamo tutto nelle mani del Signore. Portiamo uomini a Dio nel regno di Dio. Qualcuno pensa: sono troppi, restando in città come farò? Altri pensano: anche se partissi sarebbe sempre una goccia nel grande oceano. Facciamo ciò che Gesù ci chiede di fare. Alla fine staremo meglio, ci sentiremo forti, attivi, e il Signore non ci dirà perché non hai smosso la roccia, ma invece ci dirà: grazie di avere collaborato nel mio regno. Il carattere estensivo del regno nella parabola del granel di senape. Ci alziamo in piedi.